Il cinema fuggente. Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Allora, buon cinema a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast che ormai lo conoscete, si chiama Il Cinema Fuggente e ogni mese vi propone un film da scoprire se non lo avete mai visto o da riscoprire se già lo conoscete. Da un paio di puntate il film lo scegliete voi attraverso un sondaggio che pubblico sulle stories di Instagram, per cui cercate Cinefollie YT e preparatevi a scegliere la prossima puntata, mentre diamo ufficialmente inizio a questa. Il film di oggi è uno di quegli horror che mi sento di consigliare a tutte le persone dallo spavento facile. Perché è un film che mescola comicità e jumpscare, ironia e orrore, in una maniera a dir poco unica. Alla regia c'è uno dei miei registi preferiti di cui abbiamo parlato qualche giorno fa su YouTube, ma andiamo con ordine e cominciamo ad annunciare il titolo del film, ovvero Drag Me to Hell. Christine Brown lavora come impiegata in una banca dove si occupa di prestiti, nell'attesa di una promozione come vice direttrice. Quella promozione però è minacciata dal nuovo collega di Christine, Stu Rubin, impiegato che fa di tutto per entrare nelle grazie del direttore e soffiare la poltrona di vice a Christine. Un giorno, un'anziana signora di nome Silvia Ganush si siede alla scrivania della ragazza e chiede una proroga sul mutuo, ma lei, per dimostrarsi meritevole del posto di vice direttrice, nega l'aiuto all'anziana donna. Più tardi la vecchia strapperà un bottone dalla giacca di Christine e la maledirà. La ragazza verrà perseguitata da una lamia, un terrificante demone che dopo 3 giorni trascinerà la sua anima all'inferno. Aiutata dal fidanzato Clay, Christine farà di tutto per sfuggire al suo destino. Era più o meno il 1990 quando i fratelli Sam e Ivan Raimi iniziano a mettere mano a quello che sarà il prototipo di Drag Me to Hell. Durante la fase di riscrittura della sceneggiatura di Darkman, Sam propone al fratello una cosa.
Senti, Ivan, prendiamoci 4 giorni per noi. Stacchiamo da questa sceneggiatura, ci sta facendo impazzire, e scriviamo qualcosa che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine.
Così, nel giro di un weekend, scrivono The Curse, la maledizione. Il progetto rimarrà poi nel cassetto per diversi anni. Nel 1990 Sam Raimi è reduce dal successo mondiale della Casa e la Casa 2 dopo aver fatto un buco nell'acqua con i due criminali più pazzi del mondo. Raimi è un regista appassionato, amante di Alfred Hitchcock a tal punto che quando qualcuno gli dice «Lei è un maestro dell'horror», lui risponde
«Preferisco apprendista della suspense. Sai, ci sono già abbastanza maestri dell'horror in giro».
Ma maestro dell'horror o apprendista della suspense che sia, Raimi è uno di quei nomi che fa sussultare il pubblico, nonostante i numerosi detrattori che si porta dietro. Dopo aver diretto bellissimi film come Soldi sporchi e The Gift, e produzioni meno note come Pronti a morire e Gioco d'amore, Raimi diventa un regista di successo per quella che è la trilogia più famosa della storia del cinefumetto. È proprio lui, infatti, che getta le fondamenta del cinema popolare contemporaneo, portando sul grande schermo Spider-Man. Se durante la scrittura di Darkman Raimi si è ritagliato del tempo per rilassarsi con The Curse, La produzione di Drag Me to Hell arriva esattamente dopo l'enorme fatica della trilogia sull'arrampicamuri. Anche stavolta per staccare, per ritrovare un po' di intimità col cinema. A Cannes 2009, Raimi dirà:
girare film indipendenti è come usare diversamente gli stessi muscoli. È molto rinvigorente per uno che scrive storie cercare di raccontarne una con poco materiale. Grazie a Drag Me to Hell ho riscoperto il valore della brevità.
Col passare del tempo, Drag Me to Hell è diventato un vero e proprio cult per gli appassionati del genere, apprezzato sia per lo stile e il mestiere con cui Sam Raimi confeziona il tutto, sia per la profondità di tematiche che la storia mette in gioco. Christine è una donna in carriera proveniente da una famiglia contadina, un personaggio messo costantemente sotto pressione da tutti quelli che la circondano. La madre del suo fidanzato non la vede di buon occhio, considerando le sue origini povere non adatte a suo figlio, che secondo lei si meriterebbe una donna altolocata. Il suo collega Stu, che è anche il rivale per il posto da vice direttore, la stuzzica in continuazione cercando di metterla in cattiva luce agli occhi del direttore, il signor Jax. Quest'ultimo poi sprona continuamente Christine a fare scelte che in realtà non la rappresentano. Voglio soffermarmi qualche istante su questo aspetto perché negli ultimi anni una delle letture più facili di questo film è sempre stata quella dell'arrivismo a qualunque costo, che ci permette quindi di colpevolizzare Christine e dipingerla come una persona spregevole. Eppure lei, prima di decidere di non concedere la proroga alla signora Ganush, si guarda intorno. Lancia un'occhiata al suo direttore, poi a Stu, il suo collega, e poi alla sedia vacante del posto da vice direttore. Quasi come se Raimi ci volesse suggerire che non siamo noi a scegliere la strada sbagliata, ma che spesso questa ci viene indotta da quello che ci circonda. Ecco perché, durante tutto il film, Christine non è un'opportunista da detestare, ma è anzi la persona con la quale entriamo in empatia e per la quale tifiamo. Noi vogliamo che lei si salvi, che scacci la lamia e che sopravviva, perché ci ha mostrato la debolezza dell'essere umano, ci ha mostrato che se il mondo attorno a noi non ci lancia gli stimoli giusti, anche una persona di buon cuore può fare la scelta sbagliata. Tuttavia Raimi non è indulgente con la sua protagonista, che deve assumersi le sue responsabilità. Nonostante la società e le persone attorno a lei la inducano a quella scelta, alla fine è proprio Christine a decidere come comportarsi e per quanto l'influenza esterna possa essere forte, la giovane donna non è per niente innocente. Se il suo capo e il suo collega la influenzano negativamente, il suo fidanzato Clay cerca di starle vicino come meglio può. Nonostante lui non creda alla maledizione, ma creda piuttosto che Christine sia influenzata dal trauma dell'aggressione da parte della signora Ganush, Clay asseconda i desideri di Christine, aiutandola in modo comprensivo e amorevole. Sballottata tra riti esoterici e incubi a occhi aperti, Christine si scoprirà disposta a tutto pur di salvare la sua anima. Una vegetariana animalista che ucciderà degli animali in riti sacrificali e che sarà costretta a scegliere se passare la maledizione a qualcun altro, destinando un'altra anima alle fiamme dell'inferno. Drag Me to Hell è quindi un film di scelte e di responsabilità, di cause e conseguenze. Una storia che attraverso le dinamiche interpersonali e i caratteri dei suoi personaggi propone una lettura critica di una società spietata e senza cuore, dove le scelte di una persona vengono influenzate non solo dai suoi desideri, ma dal contesto in cui si muove e dalla sua volontà di sopravvivere. Sam Raimi racconta tutto questo non solo attraverso il dramma e naturalmente l'horror, ma anche sfruttando, come suo solito, la comicità grottesca dei cartoni animati. Se le sequenze da incubo con la lamia generano spavento e tensione, tante piccole situazioni sono lì per smorzare i toni e alleggerire la visione dello spettatore. La sequenza nel solaio di Christine è l'esempio più emblematico. Scostando una tenda, la ragazza si trova faccia a faccia con un'indemoniata signora Ganush che la afferra per il collo e le infila un intero avambraccio in gola. Sfortunatamente per lei, la vecchia è posizionata sotto un'incudine sorretta da una corda. Christine taglia la corda con la lama dei suoi pattini e fa cadere l'incudine, che colpisce la Ganush in testa. Gli occhi le schizzano dalle orbite e si infilano nella bocca di Christine, finché l'incubo finisce. Non sembra anche a voi che vi abbia appena descritto una sequenza di un qualunque episodio di Tom e Jerry? E la prossima volta che vedrete questo film, vi invito a fare caso al missaggio sonoro, studiato appositamente per enfatizzare i momenti ironici e per esasperare quelli orrorifici. Alison Lohman, l'attrice che interpreta Christine, ha dichiarato che questo è stato il ruolo fisicamente più impegnativo di tutta la sua carriera, ma che si è divertita moltissimo a partecipare al film, perché Raimi è un regista straordinario e una persona divertente e alla mano. Sempre su Raimi, Justin Long, l'interprete di Clay, ha raccontato che girava spesso con una piccola canna da pesca con del nastro nero attaccato all'estremità, che serviva a simulare la mosca durante alcune riprese. Raimi si divertiva a girare per il set, infastidendo cast e troupe con questa piccola mosca finta che lui aveva battezzato come il mio piccolo amico Bruce. Lorna Raver, l'attrice che presta il suo volto alla signora Ganush, ha detto di aver accettato la parte dopo aver letto solo la scena in banca. Quando poi ha scoperto il resto della sceneggiatura, si è detta piacevolmente sconvolta. Ha anche raccontato alcune particolarità in merito al suo trucco, sottolineando il fatto di non essere stata ricoperta di protesi e lattice, ma di aver recitato spesso con il suo volto. Il make-up, infatti, non serviva per coprire il volto dell'attrice, ma per accentuare rughe e imperfezioni già presenti sulla sua pelle. Nelle scene più complesse e ricche di effetti visivi, Lorna Raver è stata sostituita con dei pupazzi che avevano le sue fattezze. C'è un altro attore che ha elogiato non solo i truccatori, ma anche i costumisti e gli scenografi. Si tratta di Dilip Rao, che nel film interpreta Ram Jas, il medium che avvertirà Christine del pericolo che sta correndo. Ram Jas è un maestro dello spiritismo, un coprotagonista che ad una prima visione potrebbe passare quasi inosservato, ma che in realtà nasconde un profondo studio e un'attenta preparazione. Assieme a Sam Raimi, l'attore ha studiato tutto il passato di Ram Jas, da dove provenisse, che studi avesse frequentato, in che modo si fosse avvicinato all'esoterismo e quali particolarità lo contraddistinguessero, fino ad arrivare a quanti e quali libri avesse scritto. Tutte queste cose vengono messe in scena dal reparto scenografie e costumi attraverso l'allestimento della stanza in cui pratica le sue sedute. Quadri di personaggi che lo hanno influenzato, oggetti che lo caratterizzano, fino ad arrivare a stampare veramente i libri che lui ha scritto. Dilip Rao ha quindi a casa sua una raccolta di libri sull'esoterismo scritti dal suo personaggio e stampati realmente per la scenografia di questo film. Un altro aspetto interessante e divertente è legato alla sequenza della seduta spiritica. La scena racconta il momento in cui Christine e Ram Jas, assieme ad un'altra medium, tentano di intrappolare la lamia dentro il corpo di una capra. Per quella scena, il progetto era di utilizzare una vera capra, addestrata apposta per spettacoli e film. Quando però gli attori iniziano a recitare, la capra risulta subito un simpatico animale da compagnia, seguendo con attenzione i discorsi dei personaggi e leccando amichevolmente gli avambracci delle attrici. Così, dopo alcuni tentativi, la troupe decide di rinunciare alla capra vera, che verrà utilizzata solo per la scena di presentazione dell'animale, e di rispolverare una vecchia capra meccanica che fortunatamente avevano lì a portata di mano, solite problematiche di piccoli film personali e indipendenti che il buon Raimi si è sempre dimostrato in grado di saper risolvere. Aldo Fittante ci tiene a sottolineare che Drag Me to Hell è, assieme a Diary of the Dead, uno dei due horror che saranno in grado di rimanere importanti per la storia del genere. Fittante affianca questi due titoli proprio perché anche Diary of the Dead di Romero, nonostante sia del 2007, esce in Italia nel 2009. Daniela Catelli invece descrive in maniera interessante la piacevole scoperta di questo titolo.
Quando un regista inizia la propria carriera sotto il segno della più scatenata anarchia creativa e la prosegue all'interno di un sistema strutturato come quello hollywoodiano, c'è sempre un momento in cui gli torna la voglia di lavorare in totale autonomia e libertà. È così che, dopo aver terminato la trilogia di Spider-Man, Sam Raimi tira fuori dal cassetto una sceneggiatura scritta anni prima col fratello Ivan e torna alle radici firmando il low budget Drag Me to Hell, che al di là delle metafore politiche e sociali è un roller coaster spettacolare di macabro divertimento, racchiuso tra il cattivissimo inizio e l'altrettanto perfido finale. Un ottimo B-movie di quelli che un tempo erano il pane quotidiano di ogni appassionato e che oggi sono più rari e inattesi della risposta positiva alla richiesta di un mutuo.
Le parole di Boris Sollazzo su questo film poi evidenziano in maniera precisa il modo con cui è stato recepito il ritorno di Raimi all'horror. Scrive infatti:
la notizia più bella è che il cineasta della Casa e l'Armata delle Tenebre è tornato. Irriverente, cattivo, un po' schifoso e audace come negli anni 80 e dintorni. Ultimo grande autore, artista e artigiano di genere e degenere. Muove la macchina da presa da Dio, anzi da demonio. Tortura un Alison Loman in gran forma e torna ai tempi in cui sangue e violenza erano anche comica catarsi e metafora politica. Alla faccia dei subprime. Risate, urla, disgusto e riflessione. Pochi mezzi, grande cinema.
Il budget stimato per Drag Me to Hell era di circa 30 milioni e il film riesce ad incassare in tutto il mondo quasi 91 milioni di dollari. Una particolarità non da poco è stata la partecipazione di questo film al Festival di Cannes del 2009. Fu presentato infatti nella sezione Proiezioni di mezzanotte del Festival. Dopo essere stato proiettato in anteprima mondiale il 15 marzo dello stesso anno nel South by Southwest Festival di Austin in Texas. Il più grande pregio di Drag Me to Hell è quello di essere diventato un cult movie per tutti gli appassionati del genere, ma ha anche vinto il premio come miglior film horror ai Saturn Awards del 2010, dove ottenne altre 4 candidature. Alison Loman per la miglior attrice protagonista, Lorna Raver per la non protagonista, Christopher Young per la miglior colonna sonora e Greg Nicotero e Howard Berger per il miglior trucco. Alison Loman venne candidata anche agli MTV Movie Awards per la miglior performance in un film horror, battuta da Amanda Seyfried e dalla sua performance in Jennifer's Body. Non so però se consigliarvi la visione di Jennifer's Body. Insomma, ci sono film ben più adatti ad essere visti assieme a Drag Me to Hell. Quali? Beh, eccoli qua. Arrivano i consigli paralleli. Come ho detto all'inizio, Drag Me to Hell è un film che io mi sento di consigliare a tutte quelle persone dallo spavento facile. Per cui ho deciso di suggerirvi altri 3 film che possano essere interessanti e piacevoli anche per quel pubblico che non è avvezzo al genere horror. Il primo è The Ring del 2002, diretto da Gore Verbinski, regista che è diventato famoso per la prima trilogia dei Pirati dei Caraibi. The Ring è il remake americano dell'horror giapponese, un film molto meno spaventoso dell'originale proprio perché Verbinski centra perfettamente l'operazione. Quale può essere il miglior modo di proporre al pubblico americano un horror orientale? Beh, quello di americanizzarlo e di omaggiare attraverso la regia il maestro della suspense, Alfred Hitchcock. Il famoso horror della cassetta indemoniata che ti ucciderà in 7 giorni se oserai guardarla diventa qui un thriller a metà tra l'orrore e l'omaggio a film come Psycho e La finestra sul cortile. Tra gli horror contemporanei, invece, vi consiglio The Visit del 2015 di M. Night Shyamalan, forse il film di questo regista che più si avvicina alla poetica di Raimi. The Visit racconta di 2 ragazzini, un fratello e una sorella, che vanno a trascorrere qualche giorno a casa dei nonni, ma i 2 anziani sembrano molto, molto strani. Un film capito e apprezzato poco, anche a causa di un pessimo doppiaggio italiano, dobbiamo dirlo, che però gioca in maniera molto interessante con i toni horror e con quelli comici, smorzando qui e là con qualche battuta, ma alzando tantissimo l'asticella della tensione. In ultimo, vi consiglio un film di cui si parla molto poco, ovvero The Mist, di Frank Darabont, del 2007, che racconta la storia di una misteriosa nebbia fitta e impenetrabile nella quale si nascondono terrificanti esseri spietati. Il film si basa su un racconto di Stephen King e utilizza il genere horror per raccontare in realtà i rapporti umani, la follia psicotica e le conseguenze di scelte dettate dalla disperazione. The Mist, The Visit, The Ring, ma anche la saga della casa, di cui abbiamo parlato sul canale YouTube, e poi ancora Diary of the Dead, Soldi Sporchi, Darkman. Anche questa volta abbiamo tirato fuori dal cilindro diverse suggestioni cinematografiche e tanti consigli per passare qualche serata davanti a un buon film. Vi ricordo che nella descrizione di questa puntata troverete tutte le varie pagine social, oltre al canale YouTube e al profilo Patreon. E nell'attesa della prossima puntata, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine e, come sempre, buon cinema a tutti!